E dopo una presentazione così quasi imbarazzante, perché siamo rimasti tutti veramente a bocca aperta, grazie Alessia della presentazione e anche dell'introduzione. Beh, dunque sì, come ha detto Alessia, io ho un dottorato in astrofisica dell'alta energia, cosa che ha comportato che in qualunque redazione io andassi mi rifilavano tutti gli articoli che parlavano di buchi neri. A un certo punto mi era quasi venuto il disgusto, poi ho scoperto che questa poteva essere una grande occasione perché è stato il motivo per cui la casa editrice per cui ho scritto il mio libro mi ha identificato come una possibile autrice del loro titolo sui buchi neri e mi ha incuriosito molto la loro proposta perché mi hanno detto non scriviamo il solito libro sui buchi neri, scriviamone uno che parli degli uomini, delle persone dietro alla scoperta, la teorizzazione del concetto di buco nero. Ma partiamo da quello che sapete dei buchi neri, che se io vi dico buco nero, che cosa vi viene in mente? In genere, più o meno, credo, un qualche cosa di così. Alzi la mano chi ha in mente qualcosa di molto diverso. Qualche mano si è alzata, che cosa avete in mente? Perché cosa avete in mente di diversissimo? Vai, dimmi, dimmi, raccontami.
C'è il
Ah,
microfono.
pronto,
Prova,
microfono?
prova.
Vai, raccontami. No, imbarazzo. Perché è molto diverso il buco nero da questa roba qua? Che cosa c'è di molto diverso?
Il buco nero è l'ignoto.
Il buco nero?
È l'ignoto.
È l'ignoto. Ok, è l'ignoto. È un po' generico, c'è tante cose che non si sanno. Però è vero, è un qualche cosa che non conosciamo. Non sappiamo com'è fatto, verissimo. Però diciamo l'immaginario comune, di mani alzate ne ho viste poche, perché insomma, immaginario comune è un qualche cosa che. Sto andando in flip perché. Ah, prego.
Dico una stupidata. Lo spazio e il tempo hanno un'altra dimensione, quindi gli oggetti vengono, la forma viene cambiata
Ci
e...
stiamo avvicinando, però ci stiamo avvicinando un po' a questo concetto, no? Un aspirapolvere cosmico, qualche cosa che attira tutto quanto, giusto? Perché ha una forza di gravità, ci hanno insegnato, ci hanno sbomballato con questo concetto della forza di gravità che attira tutto quanto. Beh, allora, partiamo da un concetto semplice. Quando è nata l'idea del buco nero? Alzi la mano chi ritiene che l'idea del buco nero è arrivata tra l'umanità, tra la gente, nel 1700. 1, 2, 3, 4, 5, qualcuno. 1800. Già qualche mano di più? Sì, mi piace. 1900. Quasi pari a 1800. Molto interessante. Molto interessante, perché in realtà la risposta esatta è 1700, ve l'ho fatto apposta, ma secondo voi ve la facevo facile? E la storia che è nata è quella, la chiamiamo la storia delle stelle oscure, perché ci sono stati due signori, due scienziatoni, uno quasi tutti conosciamo chi è, sappiamo chi è il tale Laplace, chi ha fatto materie scientifiche al liceo o all'università, Laplace in qualche modo lo ha incontrato. Michel, sinceramente, non credo che in tanti l'abbiano sentito nominare, eppure anche lui un cervellone. Che cosa dicevano questi due signori? Diciamo che più o meno in contemporanea, verso la fine del 1700, quindi l'ho un po' sporcata perché è vero che era verso la fine del 1700, si sono fatti più o meno la stessa domanda. Si sono detti. Se io so quanto va veloce la luce, ed erano convinti di sapere quanto andava veloce la luce, e la loro stima non era sbagliatissima, era un po' più bassa, circa il 20% della misura che oggi conosciamo. Però se io conosco la velocità della luce, quanto deve essere grande una stella per intrappolarla? Cosa significa? Voi sapete che un razzo per andare in orbita deve avere una velocità, giusto? Perché si deve staccare dalla forza di gravità terrestre. Quella velocità minima che deve avere il razzo per staccarsi dalla gravità terrestre si chiama velocità di fuga, giusto? Avete sentito mai raccontare questa storia della velocità di fuga? Ah, qualcuno si sta addormentando, ma adesso illuminiamo di più la stanza. Detto questo, se io ho, più è massiccio la mia stella, più è massiccio il mio corpo, più sarà grande la velocità che mi serve avere per allontanarmi da questo corpo, giusto? Perfetto, allora hanno detto, noi costruiamo una stella grandissima, talmente grande, che nemmeno la luce è abbastanza veloce da riuscire a staccarsi dalla sua superficie, perché è un po' come una palla di cannone, ricade sulla sua superficie. E hanno dato due stime, vedete le date, l'unico che può aver copiato è Laplace, però non lo sappiamo. All'epoca non c'era internet, non c'era Wikipedia, quindi è più difficile che si siano scambiate delle carte, però è sempre pur sempre possibile. Detto questo, ci piace pensare che ci siano arrivati insieme, succede nella scienza che le idee sono nell'aria, e però entrambi ottenevano stime abbastanza simili se guardate, perché il primo, l'inglese, dice: secondo me la stella per diventare oscura, cioè diventare invisibile, diventare un'intrappolatrice di luce, deve essere grande 500 volte il Sole, deve avere una massa di 500 volte il Sole. Laplace dice: secondo me deve avere un diametro 250 volte il Sole. Beh, quindi più o meno siamo nell'ordine di grandezza di qualche centinaio. Che cosa manca? Mancano un bel po' di ingredienti a quello che sappiamo oggi di come è fatto un buco nero. Beh, ad esempio sappiamo, cosa che non sapevano loro all'epoca, che la luce non ha massa. E non è una cosina non da poco, che è proprio il motivo che le permette di avere la velocità più grande in assoluto in natura. Sappiamo che la velocità della luce è quella ed è un limite fisico proprio perché le particelle di cui è fatta, che si chiamano fotoni, non hanno massa e quindi possono andare alla velocità massima possibile in natura per ora, per quello che sappiamo. E poi quello che non sapevano Laplace e Mitchell è che le stelle hanno dei limiti. Questa che vedete rappresentata con uno spicchiettino e quel pallino in basso a destra, il Sole, per confronto, questa è la stella più grande che conosciamo per ora, è un diametro di 1700 volte il Sole, ma attenzione, non è densa tanto quanto il Sole, è una stella gigante che si è espansa e quindi molto 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 più rarefatta del Sole, mentre Mitchell e Laplace partivano dal presupposto di avere una stella che fosse esattamente densa quanto il Sole. Molto bene, quindi abbiamo degli ingredienti in più oggi. E quindi oggi li chiamiamo buchi neri. Partiamo dai neri. Neri è facile perché neri è lo stesso senso che gli davano Mitchell e Laplace quando dicevano che questi oggetti erano oscuri. Sono neri perché appunto abbiamo una velocità di fuga che ci impedisce di scappare. Questa è la nostra palla di cannone ideale, perché è anche abbastanza elevata sulla superficie terrestre, che a un certo punto dà alla sua palla di cannone una velocità sufficiente per scappare dalla forza di gravità della Terra. Questo sulla Terra è possibile, costruendo una palla di cannone parecchio potente, non è possibile su un buco nero. Perché su un buco nero, anche avendo a disposizione un oggetto tecnologico di grande potenza, che è una torcia, ovvero un raggio luminoso, anche il raggio luminoso, che è la cosa che va più veloce di tutti, ricade sulla superficie. Poi adesso non stiamo a sottilizzare che un omino non starebbe proprio in piedi sul buco nero lì con la torcia, ma questi sono dettagli, è una rappresentazione grafica. Perché buchi? Perché buchi è una parte un po' più importante, un po' più interessante. Non so se sapete, ma c'è stato un signore che ha avuto abbastanza fama verso circa un secolo fa, che ha detto una cosa un po' interessante. Ha detto: secondo me lo spazio non è proprio come ce lo immaginiamo. Lo spazio si deforma e si curva quando ci appoggiamo sopra qualche cosa che ha una massa. Lo spazio si deforma. Questo signore si chiamava Albert Einstein. E se voi guardate questa immagine potrebbe tranquillamente rappresentare il Sole e la Terra, oppure la Terra e la Luna, perché c'è un oggetto più massiccio al centro e uno meno massiccio che le ruota intorno. Ma fino a qui tutto bene, nel senso che se è vero come è vero che, diceva Newton, due corpi che hanno massa si attirano tra di loro perché hanno massa, questa rappresentazione non ha bisogno di uno spazio che si curva. Come facciamo a verificare che aveva ragione Einstein, che lo spazio si curva, che i corpi sono attirati l'uno all'altro, non perché c'è questa forza di gravità, ma questa forza di gravità è una conseguenza dello spazio deformato. Beh, l'unico modo per verificarlo è scoprire che per qualche motivo anche la luce segue questa deformazione. Siete d'accordo? Siete vivi? Sì, ah, ok, meno male. Sarebbe stato un po' preoccupante. Beh, quindi come si fa a verificare che la luce segue la distorsione dello spazio? Beh, un modo molto semplice c'è. Provate a immaginare che questo sistema che stiamo vedendo sia formato da... Posso? Prego. Allora, sia formato da... Oh, questa è una freccia. Ah, che bello. Ok, ok. Sia formato da il Sole e la Terra. Ci siete tutti? Segno anche per chi non vede quell'altro. Sole e Terra. E immaginiamo che a un certo punto noi stiamo guardando le stelle che stanno dall'altra parte del Sole, giusto? Bella forza, mi direte voi, come faccio a vedere le stelle mentre sto vedendo il Sole? Non ci vuole niente, basta un'eclissi, perché non è rappresentata in questa immagine, ma noi abbiamo una bella luna che gira attorno a noi e che, guarda caso, è grande in cielo, il suo disco in cielo è grande proprio come il Sole, quindi ogni tanto, non spessissimo, ma capitano le eclissi di Sole. Bene. Il nostro Einstein formula la sua ipotesi, la sua tesi, la sua teoria all'inizio del secolo scorso e, guarda caso, 3 anni dopo c'è una bella eclissi di Sole. Varie spedizioni di astronomi e scienziati vanno a osservare questa eclissi. C'è stato proprio un centenario qualche giorno fa, il 29 maggio, si è festeggiato il centenario di questa osservazione, di questa eclissi. Perché cosa diceva Einstein? Ok, se ho ragione io, le stelle che stanno qua dietro al Sole non staranno nelle posizioni in cui sono normalmente. Siccome c'è il Sole, la loro luce verrà deviata e quindi noi vedremo le stelle un pochino spostate rispetto alla loro posizione normale. La posizione delle stelle si conosceva con una precisione estrema e quindi qualsiasi piccolo spostamento poteva essere misurato. Bene, questa spedizione sono state fatte, le misure sono state prese e la teoria di Einstein è stata verificata. La luce delle stelle che si trovavano prospetticamente vicine al disco del Sole era spostata rispetto alla loro posizione attesa se non ci fosse stata questo effetto deformante della presenza del Sole. Quindi abbiamo una prima bella prova importante. Quindi, quando parliamo di buco nero, parliamo di un qualche cosa che deforma questo spazio che possiamo immaginare un po' come un telo elastico, come un qualche cosa che si stira e che si deforma, e si deforma in un certo modo, sì, va bene, c'è il Sole, una stella, un qualcosa. Se la stella diventa ancora più densa, e scopriremo che cos'è la stella di neutroni, perché è già più densa del Sole, se un oggetto è più denso, allora questa deformazione sarà ancora più profonda, giusto? Perché è come se io mettessi tanta materia in uno spazio sempre più piccolo. È come pensare di stare sdraiati su un telo... Siete mai andati a saltare sui teli elastici d'estate, nei parchi? Cosa succede se vi sdraiate? Fate una conchettina piccolina, no? Se invece state in piedi sul telo elastico e siete anche abbastanza avventurosi, vi siete messi dei tacchi a spillo, fate una conca profondissima, perché tutto il vostro peso è concentrato in un punto. Beh, il buco nero è in natura l'oggetto più denso in assoluto, quindi il modo in cui la natura riesce ad addensare la materia al massimo possibile. Poi non abbiamo ancora ben capito come sono fatti, però ci arriveremo. E quindi buco, perché è proprio come se fosse un pozzo all'interno di questo telo elastico che è lo spazio. Ma come si raggiungono densità simili? O nella metro di Tokyo, come in questo caso, si spinge, però la natura spinge parecchio. La natura spinge perché... Forse non lo sapete, ma quando le stelle finiscono la loro vita, si spengono e lo fanno in una maniera abbastanza clamorosa e importante. E lo fanno in maniera clamorosa e importante, mano a mano, sempre di più, più cresce la loro massa. Partiamo dalle cose semplici, partiamo da delle stelle piccole, frazioni di volte il Sole fino a qualche volta la massa del Sole. Alla fine della loro vita diventano quelle che gli astronomi, che sono gente semplice, ragazzi, gli astronomi è gente facile con cui avere a che fare, perché una cosa piccola e bianca la chiamano nana bianca, facile. Come funziona la nana bianca? La nana bianca è, dovete immaginare che avete una massa più o meno come quella del Sole. Sapete quanto è grande il Sole? Più della Terra? Più o meno? La Terra ha un raggio di qualche migliaia di chilometri, giusto? Il Sole ha un raggio di 700.000 chilometri, quindi un bel po' più grande. Adesso pensate, immaginate di avere tutto il Sole e di concentrarlo in un volume grande come la Terra, più o meno. Diventa abbastanza più denso, no? Un bel po'. Cosa succede? Che cos'è che ferma il collasso? Cioè, a un certo punto c'è qualcosa che dice basta, più di così non si può andare. C'è la struttura degli atomi. Vi ricordate come sono fatti gli atomi? Gli atomi sono fatti con un nucleo al centro, neutroni e protoni, ma non stiamo troppo a sottilizzare, e poi ci sono gli elettroni che ruotano intorno. Dite di sì internamente se siete d'accordo. Vi sento? Vi sento, perfetto. Allora, siamo d'accordo che quindi la nana bianca è sostanzialmente vista da fuori una grande nuvola di elettroni, giusto? Ok, ma mi sembrate molto reattivi. Ok. Detto questo, quindi, abbiamo detto, c'è tutta la massa, una massa più o meno come quella del Sole, tutta concentrata in un pianeta roccioso, più o meno come la Terra. Beh, già qui siamo cresciuti di densità. E quello che vediamo in natura, in realtà, è più o meno una cosa così. Non ci accontentiamo della nana bianca, abbiamo anche attorno quella che gli antichi chiamavano nebulosa planetaria. Anche se in realtà i pianeti non c'entrano niente, ma poverini si sono sbagliati perché non avevano il telescopio spaziale Hubble. Guardavano il cielo con i loro mezzi che potevano, cioè con gli occhi e con mezzi vivi semplici, e quelle nuvolette che c'erano attorno a questi puntini centrali luminosi sembravano proprio dei sistemi planetari e quindi pensavano che fossero pianeti. Invece oggi sappiamo che quella è una stella che ha finito il suo percorso di vita e che attorno a sé ha lasciato soltanto gli strati più esterni della sua atmosfera. Molto bene. E anche il Sole farà una fine come questa. Quindi, se qualcuno vi dice il Sole esploderà fra 5 miliardi di anni, voi da oggi in poi gli dite, me l'ha detto l'astrofisica, non esplode. Fa una roba pirotecnica, perché è carina, anche questa, niente male, però nessuna esplosione. Se ne va con calma e pacatezza. Ma andiamo avanti, andiamo a masse maggiori. Cosa succede? Vi ricordate, ci siamo fermati fino a 8 volte il Sole. Dopo le 8 volte il Sole, che cosa fa la stella? Eccola qua che torna la nostra stella di neutroni. Vi ho detto prima che gli astronomi sono gente semplice. Che cosa sarà mai una stella di neutroni? Una stella fatta di? Yeah! Madonna, mi sento come a un concerto. Allora, è esattamente una stella fatta di neutroni. Abbiamo lasciato la nana bianca che era fatta di atomi che cozzavano l'uno con l'altro, giusto? Bene, se la materia all'inizio era molta di più e collassa con più violenza, cosa succede? Che gli elettroni, poracci, non ce la fanno più, si schiacciano contro il nucleo. Una volta che incontrano il nucleo, che cosa incontrano? Abbiamo detto protoni e neutroni. Gli elettroni e i protoni hanno cariche opposte, reagiscono tra loro formando altri neutroni. Ed eccola là che ci rimane soltanto una stella fatta di neutroni. Gente semplice gli astronomi. Allora, adesso a questo punto cosa abbiamo a livello di densità? Abbiamo più o meno sempre, vedete, la massa del Sole, qualche volta il Sole. Però attenzione al raggio. Prima eravamo arrivati a un pianeta roccioso, cioè qualche migliaio di chilometri, giusto? Adesso abbiamo un raggio di qualche decina di chilometro. Cioè, vale a dire, sopra una grande città ci può stare una stella di neutroni. Speriamo di no, perché non è proprio auspicabile, però, ecco, la dimensione è quella. Roma, Milano, Torino, più o meno, la dimensione è quella. Quindi qualcosa di estremamente più denso. Ok? Qualcuno di voi potrebbe avere una domanda, potrebbe dire, ma se tu ci dici che la stella all'inizio era più grande di 8-10 volte del Sole, come mai alla fine ne resta di meno? È vero che vi stava tartassando questa domanda, vi stava proprio torturando il cervello, perché in realtà quello che rimane, la parte che si condensa, è la parte centrale della stella, ok? Così come la nana bianca ha attorno a sé questa nuvola colorata, anche le stelle di neutroni non arrivano indisturbate, in questo caso portano con sé una vera e propria esplosione. Qualcuno sicuramente di voi l'ha sentita, la famosa supernova. Ve l'hanno detta questa? L'avete sentita? Eh sì. E cosa rimane dentro la supernova? Com'è fatta una stella di neutroni? Questa ovviamente non è una fotografia, ma è come ce la immaginiamo. È un oggetto densissimo, rotante su se stesso, con un campo magnetico pazzesco, migliaia, decine di migliaia di volte quello iniziale, ed è proprio grazie al campo magnetico che le vediamo, perché il loro campo magnetico è tutto inclinato rispetto all'asse di rotazione e quindi si comportano un po' come dei fari queste stelle. Se sentite parlare a un certo punto in una conversazione da bar tra un aperitivo e l'altro, si parla di pulsar, capita a tutti credo, quando vi capiterà di parlare di pulsar potrete dire, ma io lo so che cosa sono le pulsar, sono stelle di neutroni che ruotano su loro stesse e ci mandano questo segnale pulsato, pulsato, pulsar, nulla avviene per caso in astronomia. Ma cosa succede se aumenta ancora di più la massa iniziale? Decine e decine di volte la massa del Sole. Quello che avremo alla fine del collasso e dell'esplosione di nuovo di una supernova, in questo caso, sarà un buco nero. Che non è che ci ho messo il punto di domanda perché ero un po' stanca dopo tante slide, ho detto non me lo vado a vedere come è fatto il buco nero, basta, gli ho raccontato fin qua. No, è proprio che non lo sappiamo. Non sappiamo, non conosciamo le equazioni della materia che ci descrivono cosa fa la materia dopo che è diventata un buco nero. Là dentro, che cosa c'è? Non lo sappiamo. Però sappiamo descriverne il comportamento. Sappiamo, per esempio, quanta massa hanno e qual è il raggio oltre il quale nulla può più sfuggire. E quel raggio, quello spazio attorno al buco nero di non ritorno, quel punto, quella superficie di non ritorno, la chiamiamo orizzonte degli eventi. E questo fa un po' impressione, Sei entrata nel mio orizzonte degli eventi, cioè le dichiarazioni d'amore più nerd della storia, potreste usarla la prossima volta. Però, detto questo, non ci confondiamo. Torniamo alle nostre densità. Abbiamo lasciato la nana bianca che aveva un raggio di qualche migliaio di chilometri. Abbiamo lasciato la stella di neutroni che aveva un raggio di qualche decina di chilometri. Bene, nel caso del buco nero, prendiamo un caso semplice. Cosa succederebbe se il nostro Sole diventasse un buco nero? Il suo orizzonte degli eventi avrebbe una dimensione di circa 3 chilometri. Vi ricordate quanto era il suo raggio all'inizio? 700.000. Da 700.000 a 3. Ecco, direi bello densino. Ma proviamo a fare un esercizio mentale. Che cosa succederebbe al sistema solare se a un certo punto domani il Sole diventa un buco nero? Secondo voi? Allora, alzano le mani quelli che dicono che verremo tutti risucchiati. Tutti risucchiati senza possibilità di scampo. Alzano le mani adesso quelli che dicono che la nostra orbita impazzirebbe, però non è detto che verremmo risucchiati. Adesso invece alza la mano chi dice che non succede assolutamente niente. Bravi che avete studiato sul mio libro. Quelli che hanno detto che non succederebbe niente hanno letto il mio libro. Bravi, bravissimi, è anche un ottimo oggetto di arredamento. E perché non succederebbe assolutamente niente? Attenzione, siamo tutti d'accordo che smetterebbe di esserci luce, e questo, ecco, non è un dettaglio da poco. Dovremmo risolvere un piccolissimo inconveniente. Però da un punto di vista gravitazionale, noi avremmo la stessa quantità di materia nello stesso punto dello spazio, cioè al centro del buco nero, al centro del Sole, dove adesso c'è un buco nero. E quindi i pianeti continuerebbero a ruotare tranquilli, perché la verità è che, a meno che tu non ti trovi a qualche volta l'orizzonte degli eventi del buco nero, ok? In questo caso era 3 chilometri, se ti trovi a 10, 20 chilometri dal buco nero, potresti trovarti in grossa difficoltà. Ma se ti trovi, già che ti trovi vicino alla superficie di prima, sei a 700.000 chilometri, non ti accorgi più di niente. Vi ricordate l'immagine di prima? Dove c'era la massa centrale e quella che gli ruotava intorno? A un certo punto lo spazio tornava a essere piatto, giusto? E così succede anche per i buchi neri. A un certo punto, se ci allontaniamo abbastanza, possiamo vedere che c'è un buco nero per effetti, diciamo, indiretti, però tutto sommato, da un punto di vista gravitazionale, non cambia molto. Vi è piaciuta questa? Ve la rigiocate a prossima cena tra amici? Io direi di sì. Ok, ma abbiamo parlato dello spazio abbastanza. Parliamo del tempo. Perché il titolo di questa conferenza si chiama Viaggio dove il tempo finisce? Chi è che ha visto Interstellar? Quasi tutti, quindi per gli altri tappatevi le orecchie, spoiler. Non è vero, tranquilli. Non faccio nessuno spoiler. Però a un certo punto c'è il protagonista qui rappresentato che entra dentro l'orizzonte degli eventi. Molti scienziati si sono arrabbiati tantissimo. La mia opinione al riguardo è che da quel momento in poi è tutta fantascienza, fantasia, arte. E quindi ciascuno può esprimere ciò che immagina. Però c'è una cosa di vero, che il nostro protagonista entra dentro l'orizzonte degli eventi di un buco nero super massiccio. Adesso andremo a vedere qual è la differenza. Uno che ha milioni, miliardi di volte la massa del nostro Sole. E quando questo succede, è vero che potresti avere un po' di tempo per guardarti intorno e vedere che cosa c'è. Poi ecco, diciamo, non è proprio una vacanza divertente, perché non puoi tornare indietro. Poi magari uno le vacanze le fa anche per non tornare indietro, però insomma diciamo che in genere uno piacerebbe tornare a casa. Non è del tutto sbagliato che più è grande il buco nero, più è massiccio il buco nero, più è facile che ci sia del tempo una volta che si entra per guardarsi attorno prima di essere definitivamente spaghettificati. Questa sicuramente l'avete sentita raccontare, che quando si entra nel buco nero si dice che si viene spaghettificati, perché la forza di gravità che sentite alla base del vostro corpo è talmente più forte della forza di gravità che sentite sulla testa che il buco nero vi stira come uno spaghetto. Ma veniamo al tempo. Proviamo a pensare che cosa succede dentro a un buco nero. La nostra esperienza quotidiana è che c'è solo una cosa che non si può far tornare indietro, è proprio il tempo. Può soltanto andare avanti, giusto? Ci stiamo provando, ci abbiamo provato a costruire macchine del tempo, ma finora non ci siamo riusciti. Quando si entra dentro un buco nero, diciamo che si ribalta un po' la prospettiva, perché c'è una freccia obbligata che non è quella del tempo, è quella dello spazio. Noi possiamo andare in una sola direzione, verso il centro. Quindi la coordinata spaziale diventa una coordinata in qualche modo un po' obbligata, mentre quella temporale, chi lo sa, potrebbe diventare un po' più ballerina. Ma andiamo avanti con la storia. Raccontiamoci la storia di questi buchi neri. E ce n'è stato uno che è stato il primo candidato questo oggetto che vedete, questo pallocco azzurrino, che è un'immagine reale, questa ottenuta con un telescopio che si chiama Chandra. Questo oggetto si chiama Cygnus X1, che si trova nella costellazione del Cigno, ed è un oggetto che ha una coincidenza con un'altra stella che già conoscevamo, perché era molto brillante, molto luminosa, perché era una stella gigante, anzi super gigante, perché ogni tanto agli astronomi gli viene voglia di fare un po' delle super cazzole, dire delle parole, gigante, no, questa è su, questa è stramiche, iperega gigante, ecco, questa era una super gigante, che però la sua luce, c'è un buco nero che ci impedisce di vedere uno dei due proiettori, ma a noi questa cosa non ci interessa. Dicevamo, l'intensità della luce X, dei raggi X osservati da questa sorgente non era giustificata da questa supergigante. Sappiamo che le supergiganti possono emettere raggi X, ma non erano, erano troppi, troppo intensi. E poi soprattutto non solo erano intensi, ma avevano una variabilità, erano molto variabili. Variabili con rapidissime, tempi scala rapidissimi e non periodici. Se fossero stati periodici uno poteva dire, dai, magari è una pulsar. E invece no, non ti accontento, non sono nemmeno periodica. E allora è stata ipotizzata la presenza di una compagna compatta. E molti speravano e pensavano che potesse, ragionevolmente pensavano, potesse essere un buco nero. Tra questi tanti che pensavano ci potesse essere un buco nero, ci sono anche questi due signori. Uno dei due lo conoscete di sicuro, che è Kip Thorne. Anche l'altro, dai. Stephen Hawking e Kip Thorne. Kip Thorne, ragazzi, per chi non lo conoscesse, ha preso un premio Nobel l'anno scorso, due anni fa, l'anno scorso. E per le onde gravitazionali. Detto questo,
anche l'Oscar per Interstellar.
Non ho sentito.
L'Oscar per Interstellar.
Anche, esatto, bravissimi, perché ha collaborato con Interstellar, con il team di Interstellar. E tra l'altro, per il lavoro che hanno fatto su Interstellar, c'è uscito un paper scientifico con tutta la roba che hanno macchinato. Quindi, veramente un gran film. Chi non l'ha visto, lo veda. Detto questo, tra le persone che immaginavano e speravano che Cygnus X1 fosse un candidato buco nero, c'erano anche questi due personaggi che, oltre ad essere due personaggi di spicco della scienza, erano anche due persone a cui piaceva molto giocare. E gli piaceva giocare al punto tale che hanno fatto questa scommessa, di cui vedete una copia, è vera, cioè l'hanno firmata. E qui si dice, per chi non conoscesse l'inglese, che in pratica Stephen Hawking scommette contro la presenza di un buco nero all'interno di Cygnus X1 come una sorta di polizza assicurativa. Cioè lui dice, se dentro Cygnus X1 c'è davvero un buco nero, io sono contento, perché le mie teorie possono essere verificate. Se non c'è, sono ancora più contento perché ho vinto la mia scommessa. Mi sembra geniale come posizione. E tra l'altro, non so se avete scorso un attimo tra le righe, Stephen Hawking, in cambio della vittoria della sua scommessa, avrebbe voluto un anno di abbonamento a Penthouse, mentre l'altro si accontentava di Private Eye, che era come fosse Chi oggi, una rivista di gossip. Quindi, ecco, diciamo un personaggio al 100%. Ma che cosa sappiamo oggi di questi buchi neri? Andiamo un attimo a scavare e a tirare un po' le fila. Sappiamo, per esempio, che ci sono cose come questa, Cygnus X1, sappiamo che più o meno dovrebbe essere fatto così, e i raggi X di Cygnus X1 non arrivano dalla supergigante che c'è la sua compagna accanto, ma arrivano dalla materia che è in caduta libera verso il buco nero, che si scalda e si scalda arrivando a temperature talmente alte che emette nei raggi X. Questi sono chiamati microquasar, piccoli microscopici quasar. Si comportano come quasar, sembrano i quasar, appaiono come i quasar, ma direbbe Vulvia, non sono quasar, sono microquasar. Oppure esistono i buchi neri supermassicci. Supermassicci cosa vuol dire? chissà che cosa vorranno dire gli astronomi con questo supermassiccio, che hanno una massa molto più grande. Questo in particolare è il buco nero supermassiccio all'interno della nostra galassia, al centro della nostra galassia. Ha circa 4 milioni di volte la massa del Sole e ci siamo accorti che c'è semplicemente perché ci sono una serie di stelle che gli ruotano attorno. E se ci sono delle stelle che ruotano attorno a un qualche cosa che non emette luce in nessuna lunghezza d'onda, e se ci sono stelle che gli ruotano attorno così, arrivandogli così vicino, attenzione, qual è il punto? Che se ci sono stelle che ruotano attorno molto veloce a qualcosa, quel qualche cosa deve essere molto massiccio, giusto? E se è molto massiccio ed è confinato nello spazio, perché le stelle che gli ruotano attorno continuano a ruotargli attorno molto vicino, allora deve essere anche molto denso. Siamo d'accordo? Vi abbiamo convinto? La compriamo? Io la compro. E questo buco nero supermassiccio è uno dei due oggetti che stiamo osservando con il famoso Event Horizon Telescope. Questa immagine voi l'avrete sicuramente già vista. È vecchia di un paio di mesi, però diciamo che ha fatto il suo bel casino su tutti i giornali e telegiornali, perché anche se non è il nostro buco nero della nostra galassia, ma è il buco nero di una galassia molto lontana da noi, 55 milioni di anni luce, però è un buco nero che è il primo che siamo riusciti a fotografare. Poi adesso non cominciamo a dire non è una fotografia, sono osservazioni radio. Va bene, falla tu. No, perché è interessante, cioè perché i pignoli, per carità, verissimo, sono dati radio, non è una fotografia, però giusto per darvi un'idea di quanto questa fotografia sia pazzesca nella sua potenza di risoluzione, dovete immaginare, provate a immaginare, non so se avete qualche amico negli Stati Uniti o conoscete persone che vivono negli Stati Uniti, lavorano negli Stati Uniti, provate a immaginare, io ho un mio amico che lavora a New York, domani mi sveglio, poi aspetto che si svegli lui magari, quindi nel mio tarda mattinata, primo pomeriggio, gli dico: senti un attimo, vai a Central Park e mi apri il giornale. E io da casa mia aguzzo la vista e cerco di leggere il giornale che il mio amico sta leggendo seduto su una panchina a Central Park. Questa è la richiesta che abbiamo fatto agli astronomi. Prendete tutti i telescopi radio che avete a disposizione, puntateli verso questi due buchi neri, fate osservazioni per ore e ore e ore e ore, analizzateli e metteteli a fuoco al punto tale da vedere di fatto la materia che ruota e cade verso l'orizzonte degli eventi, del buco nero. Beh, è una cosa abbastanza pazzesca, se ci pensate. E infatti giustamente ha avuto un'eco mediatica molto forte e non a caso adesso il proiettore si è facato, tranquillizzato, ha detto no, fermi tutti, questa è grossa. E poi i buchi neri, insomma, li abbiamo visti anche con le onde gravitazionali. Non so se vi ricordate, ormai è passato qualche anno da quell'11 febbraio 2016, quando abbiamo avuto la notizia, è diventato ufficiale, siamo entrati nell'era delle onde gravitazionali. Che cos'è successo di eccezionale con quell'osservazione? Qui ci sono i due grafici delle due osservazioni identiche in due punti diametralmente opposti degli Stati Uniti. L'interferometro LIGO a Hanford e quello a Livingston. Quindi non possono essere un rumore di fondo, un qualche cosa di un errore di misura, perché l'hanno misurato entrambi a migliaia di chilometri di distanza. Quindi il fatto già che fosse un segnale vero era estremamente plausibile. Ma in una botta sola abbiamo osservato per la prima volta le onde gravitazionali e abbiamo fatto per la prima volta un'osservazione diretta di due buchi neri che si fondevano a formarne un terzo. Beh, Non so voi, ma io sono contenta di vivere in quest'epoca in cui ci arrivano queste scoperte. Insomma, va bene, dai, facciamo un attimo, stringiamo il cerchio. Abbiamo imparato un po' di cose sui buchi neri, spero. Sì? Qualcuno si è lo stesso addormentato? No? Però, diciamo che in buona sostanza quello che abbiamo imparato è che quello che succede dentro un buco nero resta in un buco nero. Il buco nero è un oggetto celeste decisamente omertoso. E se ne volete sapere qualche cosa di più, questo è il mio libro. E domande aperte a tutti.